Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Signore.
In quel tempo Gesù disse alle folle dei giudei: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne, è la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
In questo brano della lettera ai Corinzi, San Paolo interroga questi fedeli della Chiesa di Corinto, ma pone anche a noi una domanda, così almeno entriamo subito nel vivo di questa solennità che celebriamo. Dice: fratelli, proprio per noi, fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Noi non celebriamo questa Eucaristia e consacriamo il pane e il vino perché Cristo sia presente in mezzo a noi in questo modo così speciale, come Lui ha voluto, ha desiderato che fosse. E noi non ci accostiamo al corpo, veramente al corpo di Cristo, alla sua presenza? Noi diremmo tutti sì. Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Certamente, certamente. Quando il sacerdote fa l'epiclesi e invoca lo Spirito sul pane e sul vino, queste specie diventano il corpo e il sangue di Cristo. È interessante perché, sapete, il pane e il vino, quando si fa la benedizione delle offerte, il sacerdote dice: benedetto sei tu, Signore, il Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, non elementi che si trovano così in natura, ma elementi che hanno della realtà creaturale, la farina e l'uva, che appartengono a Dio, e anche della collaborazione umana, le mani dell'uomo, il lavoro dell'uomo che può farle diventare pane e vino. Come dire, siccome Dio aveva mandato via Adamo ed Eva dal paradiso e gli aveva imposto che sarebbero tornati certamente a questo stato di relazione con Lui, ma solo attraverso il sudore della fronte e le doglie del parto, questo sudore della fronte nel fare il pane e nel fare il vino è una modalità che aiuta l'uomo a tornare là da dove è venuto. Dunque, produrre il pane e il vino significa collaborare nella creazione con Dio alla realizzazione di un mondo nuovo. Poi Dio, questo pane, questo vino, frutto della vita, frutto del grano, della terra e del lavoro dell'uomo, lo unirà dentro una realtà veramente nuova, veramente speciale, perché sarà il luogo della presenza reale del suo Figlio, cioè della volontà del Verbo di fare la volontà del Padre. Avvicinarsi allora al pane e al vino significa avvicinarsi alla volontà che Gesù ha di fare quello che ha visto fare da Dio. E fin qua ci siamo. Tutti quanti abbiamo questa fede, ci accostiamo a quest'altare con questo sentimento. Anzi, tra poco vi avvicinerete per mangiare questa volontà di Dio che permane nella carne del Figlio, e che diventa per noi occasione per fare a nostra volta la volontà del Padre. Lo mangiamo vuol dire lo assumiamo tutto per noi, lasciamo che tutta questa sostanza ci penetri totalmente, che tutto ciò che ci riguarda si lasci, come diciamo qualche volta, infettare addirittura dalla presenza reale del Verbo. Tutto questo è vero nell'Eucaristia, tu sei disposto a crederlo, stasera faremo la processione col Santissimo Sacramento e tutti al passaggio del Santissimo, quelli che hanno la fede, si segneranno, si inginocchieranno, disposti a credere questo. Ma diceva anche San Paolo, poiché c'è un solo pane, noi pure, essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Dimmi un po', Cristiano, mentre fai le tue genuflessioni e getti fiori e non so che altra cosa davanti al Santissimo Sacramento, tu guardi con fiducia al tuo fratello come al luogo dove il Figlio vuole manifestarsi? Se si trasforma il pane e il vino, il tuo fratello che ha assunto il pane e il vino si è trasformato con il pane e il vino o no? Perché se tu dici che queste due specie diventano il corpo e il sangue di Cristo, ma il tuo fratello che le ha assunte non è il corpo di Cristo, allora sei un bugiardo. Allora la tua fede non è vera. Tu dici, ma io ho la devozione. Non importa. Non importa. Se la tua devozione non ti permette di amare il fratello che si accosta a questa realtà, la tua fede non è vera. Non dico io, lo dice la scrittura. Se dici di amare Dio che non vedi e non ami il fratello che vedi, sei un bugiardo. Chiuso. Qual è la nostra fede? La nostra fede è quella che dice Gesù qua in questo Vangelo di Giovanni, no? Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Lo dice in riferimento alla manna che era discesa dal cielo e che era per Israele la volontà di Dio. Se uno mangia di questo pane, però vivrà in eterno, perché questo pane è la mia carne per la vita del mondo, per la vita del mondo, non per la salvezza tua e delle cose tue. Questa carne è per la vita del mondo, vuol dire che se tu ti accosti al pane e al vino sei trasformato dalla presenza reale di Cristo. Come esci nel mondo, il mondo è trasformato dalla tua presenza. Tutto quello che tocchi, tutte le relazioni che hai sono trasformate dalla presenza reale di Cristo in te. Vuoi un esempio che ti dovrebbe piacere? Un esempio che viene proprio dalla nostra devozione. Quando la Vergine Maria ha ricevuto un pane dal cielo, perché l'Arcangelo Gabriele ha posto al centro del suo essere il Verbo stesso di Dio, quel Verbo col quale Dio ha creato tutte le cose, presto va a casa di Elisabetta. Ed Elisabetta, appena la vede arrivare, subito dice: e come mai che la madre del Signore sta venendo a trovarmi? Ecco, appena mi è giunto il tuo saluto, qualcosa si è mosso dentro di me. Dici, questo non è un prodigio, questo non è un miracolo che ha fatto la Vergine Maria, questo è ciò che accade quando i cristiani portano il Cristo dentro di sé, quando il Verbo di Dio è disposto, come è disposto e lo vuole, perché ci è andato in croce, manifestarsi dentro la vita degli uomini. Gli uomini vogliono vedere il Figlio di Dio, il Verbo di Dio, parlare la loro lingua. Vogliono sperimentare il perdono direttamente, così, nella relazione. Che cosa faremo? Gli parleremo della bellezza del perdono, della grandezza dell'amore di Dio, della sua magnifica misericordia, però poi gli diremo anche che noi non siamo capaci, perciò non ti perdoniamo, non ti amiamo e te ne puoi pure andare a casa. Questo come farà a riconoscere al tuo passaggio il passaggio del Verbo? Come farà questo mondo a riconoscere nei cristiani la vita del mondo? Infatti non li riconosce. Il mondo non ci riconosce come la vita del mondo, ci riconosce come degli strani esseri che predicano la resurrezione ma vanno a messa più tardi, che predicano l'amore ma stanno divisi da tutti, che dicono di credere nella vita eterna però piangono a tutti i funerali e dicono sempre condoglianze, queste strane parole che non hanno niente a che fare con la vita eterna. Allora il mondo dice: ma sapete che cosa? Siete un sale che non dà sapore alla vita, siete un sale che la vita la rende un po' amara, parlate di cose che non fanno piacere, e allora non vi vogliamo, non vi vogliamo più. E mi pare che queste cose voi le ascoltate sempre, dappertutto. Guardate i vostri amici, qualche volta con un tono un po' di scherno dicono: ma ancora vai a messa? Ancora la crisi della comunione? Ma ormai siamo nel 2014. Nel 2014 oggi possiamo fare qualsiasi cosa, ma non quelle che facevamo. Dice Gesù alla fine di questo brano del Vangelo, dice: la mia carne è vero cibo e il mio è sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, non che per un po' sta con me, se un po' mi fa compagnia, come dobbiamo pensare che fa compagnia al Santissimo Sacramento, a Gesù prigioniero dentro di me. Dice: chi beve la mia, chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, dimora in me, dimora, capisci? Cioè è una cosa sola con me e io dimoro in lui. Per quanto tempo dimora Gesù in noi? Non mi dire per un quarto d'ora, è il tempo che... No, perché qualcuno, siccome poi l'ostia si consuma e la presenza reale finisce, allora un quarto d'ora... No, amici, non dimora un quarto d'ora. In te c'è la vita divina, c'è dal battesimo l'amore trinitario, c'è dal battesimo al centro della tua esistenza. Quando il corpo di Cristo raggiunge la tua realtà personale, questa vita divina comincia a pulsare di nuovo, comincia a spandere un profumo di vita eterna intorno, cambia il modo di ragionare, il modo di parlare con gli altri. Non mi dire appena esci da qua che è finita la fede e comincia la mormorazione, perché non è mai cominciata la fede se per te l'esperienza della messa è solo questo, è solo qualcosa che accade qua e non ha la capacità di trasferirsi dentro le logiche perverse del mondo. Dice: questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, cioè farà cose degne di eternità, parlerà di cose che riguardano l'eternità. Amici, mica si mette a parlare delle nuvole, del cielo, come si sta bene a prendere il caffè in cielo, ci siamo capiti. Parlare d'eternità vuol dire animare la speranza nel cuore degli uomini, fondare la fede nella vita degli altri, ma soprattutto creare strutture di carità, strutture d'amore, capaci nel tempo di distruggere queste strutture di morte dentro le quali la nostra vita è totalmente immersa. Strutture di morte che non ci fanno bene, che non ci aiutano, che non ci sfamano più, che non ci danno più lavoro, che non hanno più credibilità su nessun piano. Noi siamo veramente delusi dall'idolatria della ragione, che col Novecento ormai ha fatto i suoi danni e non ha avuto la capacità di farci entrare in un tempo di autentica speranza. Allora chiediamo alla presenza del Cristo nella comunione ecclesiale di trasformarci e di abilitarci ad essere profeti, non scaldabagni, profeti, capaci di guardare la realtà con coraggio, con occhi limpidi, poter guardare la vita degli altri con un cuore aperto, disponibile al perdono e alla misericordia, pronti a donarci per la vita del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, eravamo per natura lontani da te e per il peccato dei nostri padri e quello attuale che noi stessi abbiamo compiuto, incapaci di albergare la vita divina. Non conoscevamo il linguaggio del cielo, non sapevamo di essere stati raggiunti, di essere stati amati, prima ancora di accorgerci di essere vivi. Padre Santo, quando il tuo Figlio ci ha visitati, quando lo Spirito ha animato in noi il desiderio di conoscerti, noi abbiamo compreso a cosa tu ci hai chiamati, alla vita eterna, alla divinità, alla santità piena e perfetta. Degna di Padre Santo allora di ascoltare quelle nostre preghiere che noi siamo incapaci di fare e che tuttavia sono al centro della nostra esistenza, quelle che chiedono che si compia questo disegno di salvezza e si mostri davanti a tutto il mondo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltami,
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, attraverso il tuo uomo, il tuo Figlio Santo, il tuo servo Francesco, mostri a tutte le generazioni, in questa epoca così difficile, con quale amore tu ci incontri, con quale pazienza, con quale misericordia. Dona, Padre, al tuo servo Francesco salute, coraggio e forza per affrontare i nemici e le difficoltà di questo tempo. Questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo la vita divina grazie alla tua misericordia. Lo Spirito in noi ci permette di chiamarti Padre, ma noi non siamo stati fratelli di nessuno. Abbiamo odiato e siamo stati odiati. Abbiamo mormorato e siamo stati calunniati. Abbiamo giudicato e siamo stati lasciati soli. Abbiamo generato amarezza in molte nostre relazioni. Perdonaci e perdona chi ci ha fatto del male. Ricostruisci attraverso la presenza del tuo Figlio nella Chiesa, ricostruisci la vita di relazione e la speranza e la fede e la carità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, molti uomini si sentono abbandonati e soli e qualche volta dubitano anche della tua presenza, perché sono nella malattia, perché lottano contro la morte, perché hanno perso il lavoro, perché sono oppressi da spiriti del male. Padre Santo, ascolta la preghiera degli umili, vieni incontro alle necessità dei deboli, rialza i caduti, libera gli oppressi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, nella presenza reale del tuo Figlio nel corpo e nel sangue, ricorda a questo popolo che tu hai chiamato oggi ad ascoltare le tue parole, che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Sia nei loro cuori pronti, la loro volontà desiderosa di mettere in pratica tutto ciò che hanno ascoltato. E tu, dal cielo, ascoltali, esaudiscili e benedicili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.